Scusate il disturbo, non è l'unico podcast prodotto da Adult Magazine in collaborazione con The Cutting Edge. In tutto sono ben 9. Cool Bueno, il podcast color acqua e arancio dedicato ai Miami Dolphins. Scusate il College Football, vi porta nel variopinto mondo della NCAA. Adult Classic, la storia del football dalle origini ai giorni nostri. The Drive, con protagonisti tifosi delle squadre NFL che si sfidano a suon di domande. The Snap, in 10 minuti vi racconto una storia prolatta. Scusate il pronostico, per pronosticare divertendoci le partite NFL. Podcast verso il draft, per scoprire i nuovi talenti che entreranno nella Lega. Adult Breakfast, dove cerchiamo di dar vita a storie e personaggi del passato. Trovate tutti i nostri podcast sui migliori aggregatori, Spotify e Apple Podcast in primis, sul sito di Adult Magazine e su quello di The Cutting Edge. Amiche e amici dello Sfiorone del Prolato, benvenuti alla quarta puntata della off-season 2023, o 2023, come si dice oggi, di Scusate il Disturbo, un ringraziamento del Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non... In questa puntata insieme a me Giovanni Ganci ci sono Mauro Rizzotto, Mattia Righetti, Giorgio Prodotto e Marco Santini. Eccoci qua, quarta puntata del fuori stagione di scusate il disturbo, fuori stagione, non fuori salone, perché non siamo ancora così hippie. Assolutamente. Rizzotto, lei che ride, ho bisogno di lei.
No, è la sua battuta che mi ha fatto ridere.
No, no, ma ho bisogno di lei. Allora,
con parole sue,
finisce la stagione NFL, si gioca il Super Bowl.
Tutti cioè, quanti ci no, troviamo al Mind the Gap, facciamo sì, festa, è finito.
Esatto, poi c'è quella settimana che segue, commenti, articoli, analisi, ma sì, facciamo anche 10 giorni, facciamo anche 10 giorni, dai, siamo live.
Sì, anche 12.
Dai, va bene, 12 giorni. E poi uno pensa, e adesso?
Guarda, che due palle.
No, dico, guarda, sono signore, fino al draft, 27-28 di aprile, arrivederci a tutti.
Una volta era ci è vediamo stato, a settembre proprio.
È stato esatto, è stato bello. Poi vai di qua, vai di su, vai di giù. Poi si ricorda, ne parlammo, ridò anche di lei per l'importanza dell'argomento. 2 settimane
la
fa.
La ringrazio.
Si sono inventati la combine.
Combine.
Che era? Vabbè, bravo, cosa abbiamo detto? Ci siamo inchinati. Di fronte
il mercato
sapienza.
Delle vacche,
esatto, ma al di là del nostro pensiero
che conta
per conta per quello che conta e piace alla gente che piace anche bisogna dire questo
questi, e non piace anche alla gente che no, non c'entra
questi in 4 giorni di nulla, 6 giorni che hanno allungato anche di un giorno di nulla cosmico hanno creato l'evento. E quindi tutti a Indianapolis, articoli, non articoli, misure.
Ma non solo a Indianapolis.
Però esatto, prove, non prove, patapim, patapà. E noi applaudire.
Bravi. Le 40 yard.
Bravi. Poi diciamo, vabbè, dai, brava la NFL, però insomma, ok. Capaci tutti di creare un evento sulla combine, 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 quello che volete. Dice tanto dire. Poi la prima data ufficiale dell'NFL è che il mercoledì di metà marzo, in questo caso domani, quindi mercoledì 15 marzo, inizia ufficialmente la stagione, quindi insomma bisogna stare attenti al salary cap, perché bisogna essere sotto, perché poi da un minuto dopo l'inizio della stagione
via,
si fa le trattative, pam 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 pam, tutti all'Hotel
le
Gallia.
Le piacerebbe a lei.
Tutti all'Hotel Gallia. L'NFL si è detta, perché io devo iniziare il 15 quando posso iniziare il 13?
No, meglio, quando
ancora
io
meglio.
Ho detto che fino a due giorni prima del 15 non potete parlare con nessuno, ma dopo, da due giorni prima, potete fare il, lo dica lei direttore?
Tampering.
Tampering. Che non,
che
c'entra
io, non era, non non era tampone, il gruppo di Alex Farolfi che vendette miliardi di copie featuring Maya.
Tamperer.
Arca miseria, quasi però, me la concede. Mi concede.
Can you feel it? Poi la mettiamo alla prossima puntata.
Va bene, giusto. E quindi dica.
Cioè, voglio dire, loro hanno detto dovete fare i bravi fino a due giorni prima.
E quindi cosa possono
fare? Ma non
fare,
hanno detto cosa possono fare in quei due giorni. Hanno detto quindi in quei due giorni là potete anche iniziare a parlare con qualcuno. Si sono aperte le cataratte dell'inferno.
Allora, perché adesso ne parliamo delle cataratte, parliamo dell'inferno, e parliamo dei nuovi Patriots, parliamo un po' di tutto, in mezz'oretta,
di
40
cosa parliamo? L'ultima, cos'è l'ultima che ha detto?
I nuovi Patriots.
Ah.
Abbiamo pubblicato questa mattina su Under Magazine un articolo che cerca di spiegare, vi spiega, ci prova, insomma, date voi il valore, cos'è questo periodo di tampering, questi due giorni di pazzia. In poche parole, in questi
dicesi,
due giorni, dicesi tampering, la possibilità per le squadre di tamperare, cioè andare a stuzzicare i giocatori.
Tampinare. Andare lì e proprio a battergli sulla spalla e fargli, ehi tu,
bella questa. Di andare a tampinare i giocatori che sono unrestricted free agent, cioè i giocatori a cui è scaduto il contratto e che non sono stati taggati dalle proprie squadre hanno
e che magari sono anche lì tranquilli che si stanno facendo i fatti loro.
Ma certo.
Magari in vacanza.
E quindi possono andare a tampinarli. Allora, già l'anno scorso, dobbiamo essere onesti, e sono stati giorni frizzantini. Sono a ripescare l'articolo che aveva pubblicato l'anno scorso, c'era stata frizza, diciamo, nell'NFL, e mi ha detto vabbè, qualcosa hanno fatto. Quest'anno le cataratte si sono aperte, il salto Engel, la cascata che c'è in Venezuela,
il salto Fosbury, così spendiamo anche una parola e commemoriamo il grande
assolutamente Dick. E è successo veramente di tutto,
no.
Una cosa incredibile, proprio che dico solo questo
e
numero.
La cosa più incredibile di tutti è che chi ha cavalcato di più questa cosa, cioè questo periodo in cui l'NFL ha detto potete iniziare a parlare, ma attenzione che non è mica ancora cominciato perché cominciamo il 15, però potete iniziare a parlare, e chi ha cavalcato di più questa cosa è stata l'NFL. Perché NFL Network è uno Sky TG24 costantemente live su tutto quello che sta succedendo.
Incredibile quello che ha messo in piedi. E vi lascio e poi entriamo nel dibattito, nella discussione. Davvero andiamo un po' a ruota libera. E dico solo questo. Leggevo ormai...
La postazione Twitter è bollentina comunque.
Ho letto... 4 ore fa, quindi questo numero che vi dico probabilmente è già cambiato, che dei 100 top free agent secondo Pro Football Focus, non ci interessa come è fatta la classifica, però loro hanno 100, i loro 100 top free agent, 57 hanno già trovato ufficiosamente, perché ricordate,
ecco, attenzione, perché la cosa bella è che nessuno ha ancora firmato nulla, non una singola penna ha fatto clic clic.
No, esatto. E il 57%, 57 su 100 di questa classifica ha trovato un contratto, o troverà un contratto domani, un minuto dopo che apre la nuova stagione dell'NFL. Questa è una cosa incredibile, cioè veramente sono numeri incredibili. A questo poi ci aggiungiamo chi ha ristrutturato in maniera da aprire spazio al cap, quando noi ci chiedevamo
col 110,
esatto, una, qua anche 120-130 alcuni, sì, quando ci chiedevamo una settimana fa, così in maniera molto ingenua ma pur sapendo che come sarebbe andata, ma ci sono squadre che sono 70 milioni sopra il cap, non ce la faranno mai. Alla fine, come sempre, ce la fanno tutte, tagliando a destra, tagliando a sinistra, e ristrutturando, inventandosi i void years, e anche sui void years trovate su Adult Magazine. Anzi, su Adult Magazine, sia che lo visualizzate il sito in versione desktop o mobile, scorrete verso il basso, abbiamo creato un piccolo box chiamato Economia, con tre articoli che hanno a che fare con la gestione economica della Lega, che crediamo possano esservi utili per capire meglio. Comunque, fatto questo, ragazzi, il periodo di tempering è ancora in corso. Cominciamo, vi faccio la prima domanda. La prima domanda.
Ma noi possiamo parlare, quindi, se c'è il tempering?
Ma tra di noi sì.
Ah, ok. Tra di noi, quindi sì. Io posso parlare con Giorgio Prunotto, sì, non è che, sì, che violo qualche
no,
cosa.
No, non siamo... devi firmare però.
Non devo firmare.
No, noi siamo stamperati.
Anche se non ho un agente, perché ho sentito che c'è anche qualcuno che non ha un agente.
Per questo poi abbiamo una domanda. Abbiamo dopo una domanda in Ask Disturbo, che ci permetterà di parlare anche di questo. Dai, la prima domanda che vi faccio, giusto per dare la discussione, poi davvero vi ascolto molto volentieri, perché sono stato impegnato a fare altro in questi ultimi giorni, è di tutti questi movimenti, quello che vi ha sorpreso di più, che non vi aspettavate, sia per squadra che per costo.
Non cominciamo a parlare di quello che ancora non è successo, perché sono tutti impazziti per quello che non è ancora successo. Noi di quello che non è successo, quindi non...
No, Rogers è già successo.
È già successo.
Sì, no? Sì.
Tutti quanti si comportano come se non fosse successo.
Sì, ormai è già successo. Ha messo la lista.
Scusi, riformuli pure la domanda.
No, ma quello che più vi ha sorpreso, o per squadra o per corso, insomma, cominciamo da così, la sorpresa di queste ore, poi dopo andiamo sul resto.
Io non ho dubbi, in casa...
Non ho dubbi, c'era un copyright di uno Michelin, che qui non si fa più vedere tanto spesso, Michelin. Ma aveva un copyright sul non ho dubbi, mi pare.
Nel senso, in casa Bengals è successo tutto il contrario di tutto, nel senso, davamo per scontato che restasse Bella safety e andasse via Pratt, e invece è stato il contrario, quindi quello ci incasina molto, perché siamo senza safety. Ma per non parlare di Bengals, invece volevo andare sui Bills, perché quando hanno fermato il linebacker, cioè quando, o meglio, quando è stato firmato Edwards tra i linebacker ai Bears, io sinceramente ho detto ok, pensavo che pigliassero Edmunds, e invece vanno a prendere poi anche Edmunds, spendendo non poco, perché più o meno sono 18 l'anno per 4 anni. E lì veramente ho detto, ma questa non l'ho capita. Uno, perché sono due ruoli non così dissimili, però il head coach è stato linebacker coach per 9 anni, qualcosa ne capirà, e quindi avrà sicuramente ragione lui, saprà già come utilizzarli. Ma la cosa che più mi ha deluso e sorpreso è, ma gli faceva tanto schifo Rokan Smith, cioè che era un po' la bandiera. A me è un giocatore che piace tantissimo, siccome è fortissimo, più o meno prende le stesse cifre, e allora quella non l'ho capita, sinceramente. Quindi la mia sorpresa è questa.
Non fitta.
Mamma,
la parola chiave
termine.
È fitta.
Mamma mia.
Ma non per, non per, non per Smith e Edmunds, anche se è vero nel loro caso, per chiunque. La parola chiave è fit.
Ma fittala al cuore dei tifosi Bears.
Ma anche di quelli Bills, credo.
Scusate, siccome è puntata anarchica, interrompo subito il prunoto. Anarchica.
Ah. Interrompo cioè, possiamo interrompere il direttore?
Sì. Interrompo subito il prunotto. Punta e dico, tuna. Quella cosa di cui diceva prima il dottor Rizzotto, che è la notizia che non si può dire, che non si sa.
Sa che non mi chiama più dottor Rizzotto nessuno da non so quanto tempo.
A me fa piacere, perché è stato sudato e meritato il titolo.
Ah, quello
da,
sì, anche se molto no, tempo ormai.
Diciamo, quella persona di cui non si può parlare, quello lì da parte, che si dice abbia dato una lista di nomi per cui se prendete questi io vengo da voi, bene. Uno l'hanno preso, avanti così. Scusi, signor Prunotto, che quando ho visto l'alert ho detto guarda che questo ha fatto la lista e glieli prendono tutti.
Attenzione,
uno a uno.
Attenzione, si sta mettendo in moto.
Ah, a proposito, no, mi è dato veramente uno spunto Cristiano che non so se sta ascoltando adesso, se ascolterà domani, ma sicuramente se ascolta, perciò bella Cristiano. Dato uno spunto veramente interessante, che Rodgers ha fatto una lista con i ricevitori di cui 2 anni fa si è lamentato perché non aveva i ricevitori per andare al Super Bowl. Perciò questa è veramente, penso che nulla descriva la pazzia, la deriva folle di Rodgers meglio di questa cosa, perché se tu dai la lista e in questa lista metti Mercedes Lewis che c'ha l'età di Matusalemme e Randall Cobb che... bravissimo signore, anche pure ha fatto un cameo in The League, però è più bollito di quello che mangia domenica a Verona con la Pera. Non so di cosa stiamo parlando. Perciò veramente Cristiano, grazie per lo spunto, mi hai fatto morire. Ed è vero, sono gli stessi ricevitori cui stavo lamentando e qualora dovesse andare a New York ci avrebbe qualcosina con cui operare. Però, a quanto pare la priorità è subito mettere in chiaro chi porta i pantaloni nella squadra. Vorrà dire che Robert Saleh si metterà il cappello. E invece, per quanto riguarda la domanda originale del direttore, ovvero un colpo ci ha stupito, mi viene da dire Jawan Taylor ai Kansas City Chiefs, perché questi sono veramente dei killer. Operano in un modo che ormai sono diventati l'Homby Patriots, perché sono stufi, letteralmente esasperati di Orlando Brown e delle sue richieste contrattuali, perché a quanto pare prima dello scorso campionato, che ricordiamo non aveva ancora vinto il Super Bowl con i Chiefs, gli avevano offerto un contratto che superava quel Trent Williams, che è più pagato della Lega per quanto riguarda il left tackle, e l'ha rifiutato. Non l'hanno taggato e già lì si pensava ok, vuol dire che lo rinnovano immediatamente, perché ricordiamo che per prendersi Orlando Brown Kansas City si è smazzato una scelta primo round ai Baltimore Ravens, che non è mai banale, di solito una cosa del genere ti obbliga in un certo senso a rinnovare il contratto. No, hanno perso Andrew Willey che è andato ai Commanders. Cosa hanno fatto? Si sono presi Jawan Taylor, che era, penso, il miglior tackle disponibile sul mercato, e sempre più rumori dicono che vogliono anche tradare per Laremy Tunsil, che comunque, non lasciamoci fuorviare dal fatto che sia stato a Houston nel deserto più o meno letteralmente tutti questi anni, è un grandissimo tackle. Dovevano pagare anche lui, non so come, ma ci riusciranno anche loro a fare i trick che fanno i Saints. Però questi veramente operano in un modo che si capisce come mai a gennaio, fine gennaio, siamo sempre qua che parliamo di loro. Non me l'aspettavo, ero convinto che rinnovassero Brown che assecondasse le sue richieste. No, hanno preso Jawan Taylor, un prezzo più ragionevole ed è anche un buon giocatore.
A me non piace però. Non gliene frega niente i Chiefs, ma a me non piace.
Ma neanche lui, Giorgio, senza offesa.
Ah, è meglio che lui non gliene freghi, perché se viene a sapere poi ti viene a cercare.
Esatto.
Allora, più che la mossa che mi ha stupito, sono tante le non mosse che mi hanno stupito, cioè l'immobilismo di certe squadre, di certe cose. Però, se devo dirne una, così tanto per non citare sempre le solite, quella che mi ha fatto proprio smascellare della serie, allora, è Hargrave ai 49ers. Cioè, che cosa vogliamo da schierare ancora in quella difesa? Cioè, dai, no, per piacere.
Meglio forti che deboli.
Basta, poi se devo dire è chiaro che non mi aspettavo che non mi aspettavo la trade per Jalen Ramsey, non me l'aspettavo. Però se Giorgio non parla di Cincinnati, io non parlo di Miami.
Allora parla di Cincinnati.
Parlo di Cincinnati, con, senza due safety, adesso ridiamo.
Eh sì. Ma il tifoso Patriot non parla.
No, ma voglio dire, esatto, c'è un
non so cosa. Allora,
adesso sono curioso di sentire come introduce il discorso.
Vabbè, i Raiders non si sono ancora mossi, quindi come al solito i primi giorni della free agency sono abbastanza statici. No, allora la mossa che mi ha sorpreso è stata la... lo scambio già della prima scelta dei Bears, un mese, quant'è che manca? Un mese e mezzo? No, quanto, non so, quanto manca al draft?
Un mese e mezzo lo facciamo passare, dai.
Che a mia memoria non ricordo se è avvenuto altre volte, ma magari sono vecchio e rincoglionito e ricordo male.
Così presto, forse poche volte.
Non lo so, se probabilmente avevano già raggiunto il massimo che potevano ottenere oppure no, però ecco, insomma, ho trovato un po' molto curioso. Poi vabbè, perché bisognerà vedere tutto come faranno fruttare quello, il capitale che hanno avuto. Vabbè, per parlare della mia squadra, visto che voi non parlate delle vostre.
Però no, della tua parliamone, che ne vale la pena proprio, guarda,
no, allora
della tua quale, poi, perché ormai ne hai talmente tante, cioè, voglio dire.
Beh, adesso ne ho tre, perché ho anche i Saints, quindi
allora quinta. Quattro,
no, tre,
tre alla volta.
Ma sì, sono una banderuola, mettiamola così.
Alla fine, ora, bravo, la tagli via, così facevo prima, hai ragione.
Tra 15 anni tengo per tutte, così tutti gli anni vinco.
Una
no, allora, per quanto riguarda il quarterback, Jimmy, Johnny, G, che è arrivato...
Porta diciamo, rispetto.
Ma avete preso tutti e due, cioè, anche il fratello?
E beh, come quando all'Inter è venuto Bergkamp, è venuto Jonk, perché ha presso, quindi sono siamesi. No, comunque, diciamo che, come ho già detto in altre occasioni, il problema a Las Vegas non è il quarterback che è andato via a Carr, è arrivato Garoppolo. Secondo me, vabbè, io effettivamente preferisco Carr, però siamo lì, non è che si può dire che sia ci
allora
sia...
Fai così, Marco, portaci sì. avanti col lavoro. Sì. C'è un ask disturbo di Alessandro Magliola. Garoppolo, questa soluzione dei Raiders, soltanto arriva a tenersi Derek Carr, dai, così questa la diamo per risposta.
Allora, secondo me, allora, c'è un problema di soldi. Carr costava di più. E comunque, secondo me, ormai, visto la piega che ha preso la dirigenza nel portare McDaniel e Ziegler, hanno fatto un anno di prova, ma evidentemente Carno rientra nel progetto tecnico, chiamiamolo così, mica da paroloni, di McDaniel, vuole andare coi suoi uomini. Voglio dire, non è che mi sento di criticare più di tanto la scelta, anche se a me è dispiaciuto ovviamente, però se devono esserci loro che prendono chi vogliono, poi ovvio che se ne assumono tutte quante le responsabilità. La differenza è, come dicevo prima, tecnicamente qualcuno è più bravo in certi aspetti, Garoppolo magari lo è in altri, Carr un po' più, diciamo, duraturo, se si può usare questo termine, insomma, meno propenso a infortuni. Garoppolo magari ne ha avuto qualcuno in più, però al di là di quello, il problema è poi chi gli mette intorno. Prendere Garoppolo, quantomeno non hanno dovuto mollare scelte, che sarebbe successo se fossero andati a caccia di Rodgers o di Lamarone, sempre che venga via da là, e quindi a questo punto, se sommiamo anche la trade di Waller, di questo di poco fa, diciamo che riversa praticamente sul draft gran parte dei
destini. Mi pare 12 pick quest'anno avete.
Non lo so, ma il problema
Ho letto 12. 12 sono tante.
Storicamente le hanno quasi, almeno negli ultimi anni, usate tutte male, quasi tutte male. E quindi l'anno scorso, vabbè, non c'erano le prime due turni, quindi, ma quelli che hanno preso a seguire, diciamo che non se n'è distinto nessuno per essere buoni. Quindi il mio giudizio è sospeso, nel senso che, ripeto, con come quarterback non mi fa molta differenza. Però manca tutto il resto, che non è poco, e per il momento con i free agency hanno preso solo tale Epps, che vabbè, Mattia forse lo conosce, io no, però per il resto difensivamente c'è il nulla cosmico. Waller, vabbè, ha 31 anni, le ultime due stagioni ha giocato sì, giocato no, però è sempre un gran tight end, secondo me terzo turno forse va stretto, ma probabilmente era quello che il massimo che potevano ottenere. Poi vedremo se la storiella che McDaniel ha spifferato del matrimonio di Waller e Waller si è incazzato, non so se questo è un pettegolezzo che ha portato poi a deterioramento dei rapporti. Comunque vabbè,
per il momento ho letto che già lo scorso anno, quando hanno fatto la trade per Davante Adams, avevano cercato di includere Waller nell'affare, poi che sia vero o meno non lo so, ma può essere che fosse già, cioè che questa intenzione di scambiarlo ci fosse già da un po', non lo so.
Non lo so neanche io, sinceramente. Ho detto, qui secondo me è più una questione di voler portare i propri, vedi l'arrivo di Myers da New England e non è ancora finita. Quindi io sono come il cinese che aspetta il cadavere sul fiume, solo ovviamente per me solo dopo il draft e dopo la free agency, insomma, mi farò l'idea un po' più chiara. Per il momento aspetto, perché non mi sento neanche di dare giudizi.
Diciamo che aspetti a comprare l'abbonamento prima di vedere la squadra.
Esatto.
Posso uno spunto che vorrei sentire genuinamente la vostra? Non siete sorpresi, guardando i soldi che sta ricevendo, defensive tackle? Perché, per carità, la pressione interna vale tantissimo, per questo la paghi. Però vedere i Browns, un anno dopo che sono fatti correre addosso da tutti, investire quanto? Una sessantina di milioni su Dalvin Tomlinson, che principalmente è un run stopper. Vedere i Seahawks investire su Dremonte Jones, che quello già arriva alle quote più frequentemente. Ma stupito, perché sono stati veramente spesi tanti soldi. Soldi che contratti che di solito vogliamo dati a cornerback. Invece quest'anno si è ribaltato tutto, perché Dean, che era probabilmente il cornerback più pregiato, disponibile, ha preso un ragionevolissimo quadriennale a 52 milioni, che sono 13 all'anno, e ho visto ben di peggio. A me sta cosa qua sta lasciando abbastanza sorpreso, non so voi.
Ne parlavamo, sì, se vi ricordate, la scorsa settimana, nel senso che ne parlavamo al contrario. Quando dicevamo delle guardie che sono aumentate tantissimo, e citiamo Lindstrom, che ha firmato il record con 21 per 5 anni, 21 l'anno per 5 anni, è la dimostrazione che il pericolo che arriva dall'interno ormai è diventato molto considerato. E quando ho tirato giù i numeri, ora stiamo, Tunney aveva preso il 9% il cap, Scherf il 9,9%, Lindstrom 9,5%, per darvi dei numeri, 10 anni fa erano attorno al 6 le guardie.
Allora, a parte che sto pensando che tra un po' la Prunotto Analytics partorirà una nuova regola, cioè non si vince se hai una guardia che
meno di
riflettivo prima sul discorso di Dean. Sì, non ha preso chissà che vagonata di soldi, però con tutto il rispetto non mi sembra che stiamo parlando di un top cornerback. Era il probabilmente uno dei migliori disponibili, se non il migliore disponibile, ma non era uno che poteva ambire ai soldi da, probabilmente da top, probabilmente, poi mi sbaglio io. A me sembra che la tendenza che sta emergendo nettissima in questa free agency è che c'è una si allarga la forbice tra le prime linee e le seconde linee e l'esterno contro l'interno, cioè i linebacker, tranne due casi, due cose, stanno andando via poco. Cioè, noi abbiamo preso un David Long, onestissimo e fortissimo giocatore, pagandolo 6 milioni all'anno, e ci sono prezzi del genere. Quindi gli stipendi dei linebacker si stanno, cioè i linebacker sono i running back della difesa. Certo. Si stanno avvicinando i contratti agli stessi soldi. Ce ne sono un paio che possono ambire a contratti di livello, Tremaine Edmunds. Dall'altro lato butto lì un Derrick Henry, un Saquon Barkley, insomma ce ne sono due o tre. Il resto prendono stipendi che danno l'idea che il salary cap viene riempito con loro, con tutto quello che non si riesce a dare alle due linee e a chi gioca in fondo, ai ricevitori e alle secondarie. I quarterback non li cito neanche, perché loro sono un mondo a parte, chiaramente.
Non so, il linebacker è un ruolo molto usurante, come i running back del resto. Non so se questo, e può anche darsi che magari in questo momento ce ne siano molti meno forti di quelli che c'erano una volta, e quindi magari tutto questo si ripercuote un po' su quello che è il loro valore.
Sull'usurante in effetti sono completamente d'accordo, è vero, può essere un fattore.
Però in effetti l'ho anche sempre stato, perché insomma il linebacker è quello che ci deve mettere la pezza da sempre, dappertutto, però in effetti quelli forti, cioè una volta ce n'erano di più, non è il discorso di dire ai miei tempi, no, qualche anno fa insomma il linebacker, il middle linebacker che fa 100 placcaggi e rotti a stagione, ce n'erano diversi.
Adesso i linebacker forti sono tutti San Francisco.
Poi può anche darsi che magari, essendo un po' cambiato anche il tipo di gioco, è ovvio che le linee, magari essendo più improntate ai passaggi, ovviamente la secondaria ha un po' più di, è salita un po' di valore, così come le linee, rispetto magari ai linebacker che in copertura, vabbè, insomma, fanno quello che cioè, non è il loro scopo principale di esistenza. Però non so, sono tutte teorie che non supportate da nessun tipo di fatto e di numero, quindi vado giusto a sensazione.
I linebacker ormai, se non sanno coprire, hanno vita breve, in NFL.
È quello, secondo me è quello.
La differenza è quella lì. Però è vero che i prezzi sono stati bassi, ne cito alcuni giusto per... Anzalone ha firmato 6 milioni per 3 anni, Quincy Williams 6 per 3.
Quincy Williams, cioè, più che Anzalone, che è un giocatore ok di livello, che diciamo medio alto, ma insomma più medio che alto, un Quincy Williams mi aspettavo dei soldi un po' diversi, me li aspettavo anche per David Long, a dire la verità, invece no. Però Quincy Williams è un ottimo esempio, perché anche con lui, nel momento in cui ho visto la notizia del contratto, avevo pensato che erano pochi soldi. E giusto per riempire la pausa di silenzio, dalla postazione Twitter, riagganciandomi al discorso che faceva Mattia sui defensive tackle, Larry Ogunjobi ha rifirmato con Pittsburgh, 3 anni, 21,75 milioni nei primi 2 anni.
Onesto.
Sì. Se non si fa male, ottimo. Due ha quel problema lì che tende a infortunarsi molto, però poi riesce a giocare.
Purtroppo è un problema comune.
No, ma la cosa pazzesca è che nonostante l'anno scorso ha avuto 4 infortuni e a memoria è saltato tipo 3-4
43
partite,
secondi fa Tom Pellicero, lo interrompo giusto perché il nome è conosciuto, gli Eagles hanno rifirmato contratto di un anno il nostro amico Boston Scott.
Oh. Il Giant Killer.
Oh, grande idolo Boston.
2 milioni.
Stavo guardando sempre su
Pro Football Focus, l'elenco dei, dei free agent, quindi quelli che hanno firmato, quelli ancora liberi.
Trade!
Dove?
Indianapolis manda Stephon Gilmore a Dallas.
In cambio di?
Una quinta scelta.
Qua via. Preso un colpo, l'hai preso.
Ma quinta scelta è un pacchetto di golia bianca.
Ecco, golia bianchi. Allora, stiamo guardando l'elenco qua.
Sì, ma a me mi piaceva interrompere così. Cioè, abbiamo le breaking news. Dai,
ma fai bene. Fai.
Rimmo.
Nei ruoli, diciamo, vedo che c'è ancora tanto che si può pescare, sempre vero, i free agent tra gli edge, tanta roba tra i defensive linemen. Praticamente non ci sono più centri liberi nella free agency. Ce n'erano 2, 4, 6 centri free agent. 4 hanno o rinnovato con la propria squadra, anzi no, 4 li hanno con la propria squadra, rimangono liberi solo 2. Questo per dire che alla fine ci sono alcuni ruoli chiave, magari poco, così, poco citati, ma che sono il cardine di una squadra, tipo il centro. Mentre invece vedo che tra i quarterback rimane pochissimo libero: Brissett, Mayfield, Bridgewater, Minshew, Mariota, Dalton. Ecco, ma un Mariota ancora libero un po' mi sorprende, dico la verità, perché secondo me sarebbe un ottimo, ottimo, ottimo secondo QB, se non 1,5 QB. Però mai dire mai.
Magari ma sì, non è detto che poi ciò non avvenga.
Sì, no, no, infatti c'è tempo.
Siamo comunque in una fase in cui il mercato non è nemmeno cominciato, siamo ancora nel tampering.
Quindi, sì, no, no, infatti.
Mariota, per dire, Mariota sarebbe stato uno di quelli che avrei pensato potesse essere una possibile scelta per Miami come backup di Tua. Poi è stata presa un'altra strada, guardando probabilmente più sul potenziale che non sull'attuale, va bene. Però Mariota, sì, sono d'accordo che anche secondo me è uno che è anche potenzialmente qualcosina di più di un backup.
Fra l'altro, la lista che hai fatto, Mariota, Dalton, chi era che c'era poi?
Brissett.
Più o meno tutti gli anni sono sempre loro liberi in questo momento.
Bridgewater.
Sì,
Winston ha rifirmato coi Saints, o comunque rifirmerà coi Saints, che mi ha stupito anche abbastanza.
Bello, bravissimo, nella nota di classe di quelle rifirmerà. Sì. Siamo ancora nel tampering.
8 milioni, insomma, ragazzi.
Rimanendosi quota,
noi ne avevamo dati 10 a Jay Cutler. Cioè, ricordo sempre
questa cosa, ti rimane lì, ogni volta qua viene fuori proprio in un modo
quando normale. I milioni di dollari erano altra roba.
Io avrei visto bene White anziché a Miami, l'avrei visto molto bene a San Francisco invece.
Ma è Sam Darnold, voglio dire.
Non avrei preso Darnold, devo dire la verità. E invece Stidham, che fa l'avvoltoio sulle spalle di Wilson, mi fa un po' inquietudine, devo dire la verità.
Sai, a parte Stidham, cioè il problema, la questione di San Francisco, il motivo per cui probabilmente sono andati ad investire fin là nel prendere un'altra persona, è che si avvicina il momento in cui bisognerà decidere cosa fare di Trey Lance, perché con tutto quello che ci hanno investito, bisognerà anche pur vederlo in campo sto ragazzo, cosa sa fare.
Ma secondo me è tutto lì il ragionamento, Mauro.
Sì, esatto.
Cioè, il ragionamento è vediamo adesso, voglio dire, adesso sì, è fantastica, e tutti diciamo ma ci sarà quello, non ci sarà quello in campo, giocherà, ormai è sicuro che Brock Purdy sarà il titolare, no, ma giocherà. Io dico solo questo, in questo momento sono così, giusto per passare il tempo, chi giocherà, chi non giocherà, però come hai detto te, i Fortinanias devono comunque cercare di capire qual è il valore di Trey Lance, e l'unico modo che hai per capirlo è giocare in regular season, e quindi la prima, la seconda, non lo so, in questo momento non mi interessa, ma l'unico modo per capire se questo giocatore vale quello che l'hai pagato o devi cercare di sbolognarlo a qualcuno che ci può credere di più è vederlo giocare. Non si scappa da quello, cioè molto tranquillo. Poi, secondo me, prendersi un Darnold a 4 milioni e mezzo, secondo me, è un grande acchiappo. Secondo me un anno, 4 milioni e mezzo, un grande acchiappo, lo metti là. Questo non è stupido, sa che cosa è andato a fare a San Francisco. Può anche essere che nel momento in cui San Francisco capisce che i due quarterback ce l'ha, lui possa dire, oh, se qualcun altro ti cerca, vai pure, che ne sappiamo. Questo è. Vabbè, dai, andiamo, visto che il tampering ci ha offerto 40 minuti di puntata. Solito nei running back liberi c'è ancora Kareem Hunt. Vi ricordate quando Kareem Hunt era il nuovo Hall of Famer dell'NFL? Sembrava giusto ieri. E invece lì che cerca qualcuno che se lo pigli. I ricevitori sono tanti, tanti ricevitori liberi.
C'è anche non ho capito.
I ricevitori.
Ah, i ricevitori.
Sì, tipo c'è ancora libero Olamide Zaccheaus. Zaccheaus. Olamide.
Sì, non è un grande anno per i ricevitori. Quando comincia la free agency, ti vedi le classifiche, ti dicono che il più bravo in giro è Jacoby Myers. Ora, tutto massimo rispetto per Jacoby Myers.
E i 33 però, milioni in tre anni che gli danno.
Sì. Però in altri anni avevamo visto delle classi di free agents ben diverse, con gente che cambiava casacca di nomi ben diversi. Poi, per carità, da 2-3 anni a questa parte l'NFL ha scoperto le trade e per cui...
Esatto, stavo dicendo. Esatto. Non li fanno arrivare alla free agency, questo era il ragionamento.
Cioè, però sì, ma adesso comunque tutti quanti quelli che hanno avuto una qualche connessione con Green Bay vanno a New York e quindi lì si svuota un attimo l'elenco.
Facciamo così, chiudiamo il discorso, dopo c'è la prossima, potremo parlare più completamente di free agency vera e propria. E io vorrei fare, per chiudere poi passare ad altro, una domanda a uno dei massimi esperti. Sono contento e fortunato che faccia parte del nostro gruppo e Righetti. Allora, diamo per certa questa firma di Rodgers per i Jets oppure no?
A sto punto, cioè, con Rodgers la certezza non
esponiti, esiste. Esponiti.
Sì, sì.
Ma tu pensa alla faccia di Lazard se adesso Rodgers dice, sai che c'è, mi ritiro. E questo ha firmato per 4 anni con Zach Wilson che gli lancia la palla.
Tu sei cattivo,
Sì, anche se... Cioè, io l'ho avuto lì con timidezza. C'è sempre un quarterback ex MVP giovane, addirittura hanno meno di me, che qua sono notoriamente piccolo e giovane.
Ma sta con voi, dai, basta, questa pantomima.
Sì, la divorziata in casa. Però no, Rodgers secondo me è fatta e l'indizio social, che va di moda definirlo così, di Lazard, che vabbè è anche un buon ricevitore, cioè non è che non avessero bisogno di Lazard.
Sì.
Però, oddio, se veramente se dobbiamo aspettare che mettano sotto contatto Randall Cobb
per Mercedes Lewis
per ufficialità, ma Mercedes Lewis blocca, lo capisco, ma Randall Cobb vabbè. Però sì, secondo me Rodgers a questo punto è ufficiale, soprattutto perché Green Bay, e quello l'ho letto da mesi, come dice sempre il direttore, come dice te direttore che stavo parlando con te, quello che esce perché lo vogliono far uscire. I report che parlano di Packers disgustati, esausti, esasperati da Rodgers, sì, c'è tutto quello che dobbiamo sapere, non ne possono più. La cosa che più mi incuriosisce è quanto dovrà pagare New York, perché non riesco a dargli un valore a Rodgers, uno per le beghe caratteriali, per l'età, perché...
No, però, ma quanto ha di contratto?
Altri 2 anni, mi sa.
E quanti anni ha adesso? Quanto stacca?
Va per i 40.
40.
No, ma non è tanto quello, è che comunque gli devi garantire.
Beh no, ma è anche quello, cioè, voglio dire...
Ma io secondo me, fossi i Packers, lo farei andare via veramente per un quinto giro, scusate.
Esatto.
Cioè, quinto giro vai, ti porti via tutti i tuoi bei soldi che ti dobbiamo, ci liberi una quantità smisurata di cap da investire... peraltro, e grazie, arrivederci.
E noi continuiamo e forse riusciamo a capire se Jordan Love è qualcosa o se dopo dobbiamo cambiare strada di nuovo.
Anzi, no, fino al 2026 è sotto contratto, perché l'estensione, sa che
esatto. Infatti, stavo ricordando, c'è un ente locale, siccome ho scritto io l'articolo, siccome hai fatti 26, quindi 23, 24, 25, ne ha ancora di contratti da pagare.
Però su Over the Cap danno guaranteed salary solo nel 2023 59, mamma mia, 59 ecco, milioni euro tutti.
Cioè.
No, no, sì, il valore secondo me è esattamente quello, quarta, quinta scelta, perché cioè, principalmente Green Bay si libera di un mal di testa dall'opportunità a Love, senza negare che Rodgers sia un 4 volte MVP, un giocatore fortissimo che ha fatto la storia, però arrivati a questo punto bisogna anche ottimizzare la situazione. E si liberano del contratto.
Ma è quello il sì, discorso.
Se posso dire, secondo me una quarta o quinta scelta è poco. Attenzione, è preciso il concetto. Non nel senso del valore o della cosa o del prezzo giusto per un giocatore come Rodgers nella sua età, fase della carriera e tutto quanto. Ma è poco in sede di semplice contrattazione commerciale nel momento in cui sono arrivati. Perché a questo punto è abbastanza... non vorrei essere frainteso, ma uso le parole tristemente evidente, ma non sono quello che dico, che i Jets sono in un vicolo cieco, cioè non hanno, non, per come si sta muovendo il mercato, per quello che c'è in giro e tutto quanto, rischiano di non avere un piano B e quindi sono non hanno il coltello dalla parte del manico in questa trattativa, per cui un venditore potrebbe anche pretendere di più. Solo per questo, attenzione, non sto parlando poi di valori, eccetera, però mi sembra che in questa ipotetica trattativa New York non sia dal lato favorevole, non abbia non sia nella posizione di poter trattare chissà che.
Però anche Green Bay non è nella posizione che ormai ha dichiarato apertamente di non volerlo più, e quindi non è che neanche loro possano pretendere chissà che cosa.
No, ma poi tra l'altro da come l'ho capito io poi...
deve essere un bel siparietto vedere loro due a ribasso, non a, cioè, a rialzo.
Da come l'ho capito io poi, Mattia correggimi se sbaglio, mi pare che la chiave di tutto non sia neanche noi due che ci mettiamo d'accordo, perché poi probabilmente Green Bay e New York sono già d'accordo, sono settimane che si parlano e l'accordo ce l'hanno già. È quell'altro che deve ancora decidere cosa fare della sua vita, mi pare di aver capito.
Esattamente, sta bloccando il mercato sia dei Jets che dei Packers, che hanno sicuramente bisogno di qualcosa, perciò sì, da quanto ho letto, le squadre non è che hanno proprio trovato l'accordo pronto, però l'intesa c'è poco da lavorare ancora, stanno aspettando che lui decida cosa fare, perché in tutto ciò noi stiamo ragionando su Rodgers e Jets, non è ancora sicuro che giochi l'anno prossimo. Lo diamo per scontato perché le voci sono così insistenti che a questo punto inizia anche a crederci. Però lui deve ancora annunciare qualcosa. È stato al buio 4 giorni nella capanna di Frodo Baggins. Si è divertito perché insomma l'ho anche vista, un bel posto. Però deve ancora dare una risposta. Adesso non so perché martedì vado a McAfee a fare il sermone davanti agli adolescenti esaltati. Perciò se la settimana prossima siamo ancora qua a parlare di Rodgers potenzialmente ai Jets, c'è un problema, cioè basta, penso ormai sia da un mese che la voce è diventata, ha assunto un certo valore anche reale, perciò facciamo una finita, è chiaro, hanno preso l'azzardo, adesso prenderà qualcun altro, per favore in settimana Rodgers DDC, vai a New York, goditi la stampa newyorkese, fa quello che devi fare, però stai tenendo in ostaggio un po' due franchigie e lo so che ti piace, ma hai anche un'età in cui dovresti cominciare a comportarti un po' meno da narcisista e essere un po' più serio. I capelli sei tagliati, se non ti avrei detto tagliate i capelli, fate una famiglia, che è quello che comincia sempre mia mamma, e vabbè.
No, però tutte le mamme lo dicono.
Anche quelle siciliane.
Sì, sì, proprio così, con lo stesso accento.
Il problema dei Packers è che negli ultimi 3 anni in free agency hanno speso solo 19 milioni. Per capirci, la seconda squadra che ha speso di meno sono i Cowboys con 51. Ci sono squadre che hanno speso 200 milioni in 3 anni. Quindi non saprebbero neanche cosa farsene quando gli arrivano tutti quei soldi liberi nel campo. Bisogna insegnarglielo.
Esatto, io sono qua.
Cosa? È il jingle. Giorgio! Chi non so se hai già letto.
No.
I Broncos si sono messi d'accordo con Samaje Perine.
Ah.
2 anni, 7 milioni e mezzo e 1 milione in incentivi.
È un altro che teoricamente sulla carta era dato come sicuro che firmava. Vabbè, niente, l'anno prossimo.
No, firmare ha firmato. Anzi, sì, però, no, non ha no. firmato perché no, non ha firmato.
Attenzione alla terminologia, andiamo in galera.
Scusate, tutti i giocatori nuovi l'anno prossimo. Vabbè, vediamo, dai.
Tranne uno.
Va bene, dai, vediamo, vedremo sempre. Se settimana prossima saremo qua ancora a aspettare Rodgers. Allora,
noi va bene, pensa a quelli di NFL Network.
Ah, sì, ma quelli
di fanno bene, una settimana in diretta così.
A quelli di va solo che bene, pagali straordinari. Allora, sono uscite questa mattina, ieri pomeriggio, non capisco più nulla, le proposte di nuove regole per la prossima stagione. Saranno discusse al meeting dei proprietari di fine mese, mi pare. Noi ce l'abbiamo in esclusiva in anteprima, non c'è nessuno in tutto il mondo. Per essere approvate devono avere l'ok di 24 proprietari su 32. Non è facile come sembra. Allora, facciamo così, io le leggo velocemente, voi mi dite il vostro parere, ma giusto un sì o un no, e se l'avete un minimo di considerazione, tanto a noi non ce ne frega nulla alla fine, se lo fate, fatelo, se non volete farlo non fatelo. Prima proposta da parte dei Philadelphia Eagles, permettere l'uso del numero 0 sulla maglia da gioco, ad esclusione di uomini di linea, d'attacco e di difesa, e aumentare il range di numeri selezionabili da punter e kicker, a tutti tranne quelli tra 50 e 89.
Io non sapevo neanche che l'avessero tolto lo zero, perché... cioè nel senso non seguo, ma è che, qual è il motivo per cui l'avevano tolto, cioè,
non lo so, non si sentite neanche da quando l'hanno tolto. Io so che adesso non puoi mettere lo zero, per regolamento si parte all'uno. Tutti favorevoli allo zero?
Beh, no, io cioè, diciamo che non sento la mancanza dello zero, anche perché lo zero nel mio cuoricino di cose è per sempre associato a Orlando Woolridge, per cui non vedo nessun altro in grado di portare lo zero con la disinvoltura con cui lo indossava lui. Per cui lo zero non è cosa. Vedere un kicker col 95 sinceramente mi fa un po' tristezza.
Fa college,
fa molto college, è vero, però è come io sono uno di quelli che vorrebbe ancora i ricevitori con l'80, cioè.
E linebacker con 50.
Ma se quest'anno passa lo zero, l'anno prossimo chiediamo che passi il doppio zero?
Ovvio.
L'anno prossimo no, bisogna dare un attimo di tempo alla Nike per adattare tutti.
Esatto, bisogna farlo.
E poi per quelli dell'International Program il prefisso telefonico della loro città di nascita.
Che figa!
Quello sarebbe veramente un colpo di classe.
È bellissima. Proposta sempre dei Philadelphia Eagles, che si sono lanciati in proposte. Dopo un touchdown o un field goal, quindi non all'inizio partita o alla ripresa del terzo quarto, una squadra può provare a tenere il possesso del pallone giocando un quarto e 20 dalla linea delle proprie 20 yard. Se chiuderà il down, continuerà a giocare, altrimenti consegnerà la palla agli avversari nel punto di fine azione. Questa possibilità potrà essere usata solo due volte a partita ed esclusivamente se la squadra è in svantaggio nel punteggio. Una versione giocata dell'onside kick, per capirci.
Sì, è più o meno una sostituzione dell'onside kick, ma con la limitazione del se sei in svantaggio, una cosa del genere, mi pare.
Sì, in svantaggio,
cioè non è che sparisce lo side kick.
No, tu puoi fare lo side kick, eh. No, non è che sparisce.
Che ormai non funziona.
Tu due volte all'anno, due volte a partita.
E solo nei giorni pari.
Esatto, puoi chiedere, guarda che io mi gioco il quarto e 20. Ma che tanto quarto
e 20. A me piace.
Quarto e 20 è tanto.
Quarto e 20 è tanto, cioè, il 20 è una cosa più molto bold. È una cosa molto bolle.
Vi ricordate che negli anni passati si parlava di 15 yard da conquistare? Sì. Già sembrava.
Infatti, gli Eagles avevano iniziato qualche anno fa, avevano fatto la proposta sul quarto e 15, vedi, e non era passata. Bene. E l'hanno rifatta adesso con quarto e 20.
No, hanno aggiunto non solo il quarto e 20, hanno aggiunto anche le due volte e l'essere sotto. Certo. La proposta di 2 o 3 anni fa era un quarto e 15 secco, punto.
Sì. l'hanno riformulata, però aumentando comunque la distanza. No, a me piace, ripeto, per il boldismo imperante che c'è negli ultimi anni nell'NFL, in cui si prova di tutto, si giocano quarti down come se non ci fosse un domani, è bolda a sufficienza anche questo.
Ci poi l'hanno disperato. Provato in qualche lega minore, no, vero? USFL,
XFL, o ce l'hai, puoi giocarti, lo sai, qualcuno.
Ma ce l'aveva anche prima?
L'XFL, sì. Non so perché l'ultima stagione l'ha giocata, la USFL l'anno scorso ce l'aveva, però comunque, secondo me loro con 15 yard, non con 20, a memoria.
No, anche perché quarto e 20 sulle tue 20, metti che le prendi, sei ancora sulle tue 40, okay, che è più o meno, che è più o meno dove esci adesso se recuperi il non sai.
Perché se
però
se
è molto
perdi.
Più pericolosa, è molto più pericolosa se non lo converti, certo, però
vabbè.
Sarà in disperazione Defcon 0.
Proposta dei Chargers, questa è una tecnicalità, andiamo avanti. Dopo un instant replay il tempo ripartirà secondo quanto prevede il regolamento per l'azione precedente, mentre invece adesso si fermava in automatico, invece lo dicono, se l'instant replay avviene per un gioco di corsa, quando finisce il replay il tempo deve ripartire al fischio dell'arbitro dallo snap, ad esempio.
Vabbè,
votiamo a favore o contro, non ci interessa. Detroit Lions, aggiungere l'elenco delle azioni rivedibili dal replay official e a quelle nelle quali è possibile usare il challenge, il fallo personale. Se il fallo viene sanzionato dal replay official e non dalla crew in campo, non sarà possibile usare il challenge.
Potrebbe essere per qualche caso che insomma non è ben visto da chi è in campo, specie cioè, insomma, in alcuni casi la punizione è pesante, quindi magari sì.
Avanti, ok. Uh-huh. Sempre per Detroit Lions, aggiungere un terzo challenge nel caso se ne vinca almeno uno dei due e non tutti e due come adesso.
Sì.
Adesso ricordiamo di vincere due challenge per aver diritto al terzo. Oltre ad avere, oltre ad avere il time out, perché poi uno si scorda che deve avere anche il time out.
Ah, certo.
Vabbè, votiamo sì al terzo challenge.
Sì, la lobby delle pubblicità ci ha detto che dobbiamo votare.
Esatto. La lobby della pubblicità mi mancava.
Che poi magari uno non li usa neanche, però sì, dai, sì. Apo Giorgio,
okay. Vedrai che te ce li fanno usare. Vedrai che ce li fanno usare.
La lobby delle pubblicità,
ricordatevi che la NFL è scripted.
Lanceranno il challenge su una cosa a loro favore, perché vogliono proprio essere sicuri.
Da parte dei aspettate, che sono troppo sotto, dei Detroit Lions.
Ancora
tutti i Lions sono avanvoglia.
I Lions si sono scatenati contro.
Sì, c'erano niente da fare.
Rendere rivedibile la replay official nel caso ci sia una chiara evidenza video, una penalità per allineamento non corretto di un giocatore.
No,
cioè, questa la chiama l'arbitro in campo, non rompete le palle. Cioè.
Sì. E via, dai, siamo seri.
Houston Texans, aggiungere la possibilità che l'arbitro addetto al replay possa rivedere il punto di fine azione nel caso di un quarto down non convertito.
Scusate, mentre ci pensate vi dico che James Bradbury ha rifirmato con gli Eagles, 3 anni, 38 milioni, 20 milioni garantiti.
Beato lui.
Bella affare.
44 totali.
Beato lui.
Bella affare.
Allora, facciamo rivedere, l'ha detto al replay, il punto di fine azione nel caso di un quarto down non convertito?
No, perché sennò a quel punto mi metti il chip nel pallone. Se proprio vuoi fare il sofista e essere così sicuro al 100%.
Questo mi piace come risposta.
No, ma veramente. Sì. Cioè, sono affascinato da questa decisione.
No, questo mi piace.
È così convinta e sinceramente non ho nulla da dire. Perfetto.
I Rams propongono, chiedono.
Giorgio ha vinto tutto.
Sì, assolutamente. Che aggiungere le azioni per le quali è previsto l'intervento dell'arbitro detto replay e Inoltre chiedere il challenge anche il Roughing the Passer.
Ho paura che diventi come la pass interference quando sì, hanno dato l'opportunità di fare il challenge, che l'hanno tirata via subito.
Cioè hanno inasprito le regole per salvaguardare la salute dei quarterback per tutto quanto. Adesso cosa fanno? Tornano indietro perché dicono che sono fischiati di roughing the passer ridicoli? Poh, dai, insomma.
No, ma il punto è che comunque cioè, l'importante è che siano consistenti con le scelte, che poi piaccia o meno il nuovo metro, è un problema nostro. Però io noto consistenza nel loro processo decisionale per i roughing the passer, perciò vuol dire che si stanno attenendo a quanto sono stato istruiti a fare. Perciò no, secondo me non ha senso.
Dai New York Jets, rendi i regali, crackback block che vengono portati da giocatori motion. Adesso sono illegali al di fuori del box, però loro vogliono far sì che anche il giocatore in motion non possa farne, sono pericolosissimi questo tipo di blocchi. Questo può essere che allora ho notato
a sapere cos'è il crack black
leggi a Dol Magazine.
Ma cos'è sto Dol Magazine? Tu tutte le volte me lo tiri fuori, ma cos'è?
Non ho notato nessuna proposta dal Competition Committee, magari salterà fuori più avanti. Invece, queste sono le proposte di regolamento. Invece, i due bylaw, cioè quelle che vanno a modificare non il regolamento in campo, quello del campo, ma un regolamento esterno, di due sono di Detroit, ragazzi. Di Detroit, Detroit propone che una squadra potrà designare un terzo QB di emergenza per le partite, che potrà scendere in campo solo ed esclusivamente se i due quarterback a roster saranno dichiarati out per infortunio o espulsi. Nel momento in cui il quarterback di emergenza entra in campo, nessuno dei due sostituti potrà rientrare, anche se verranno dichiarati successivamente abili a giocare, o se il terzo QB si infortuna. Quindi se entra il terzo QB e muore, ci metti un running back. Questo terzo
pensavo
QB...
l'aveste proposta voi questo.
No, noi no, non può più capitare. Noi già capitato, l'abbiamo già dato, basta. Il terzo QB ovviamente fa parte della practice squad e nel caso debba giocare la partita non conta come partita giocata, quindi dopo lo devi tagliare, ma ritorna in practice squad.
A me non dispiace. Come idea, cioè, è chiaramente figlia dell'analisi di quello che è successo ai 49ers quest'anno, però a me non dispiace come idea, cioè sicuramente
ho indicato una cosa, il terzo QB ovviamente non entra nei 53 roster, è importante anche questo.
No, certo, ha detto anche ad appartenente alla practice squad e tutto sì. Quanto, oltre al garantire la squadra che si trova nella situazione di poter avere un altro quarterback da schierare eccetera, secondo me può salvaguardare anche lo spettacolo per gli altri, nel senso che non è che devi mettere dentro un running back che fa end off perché si è dimenticato a lanciare come emergency. Ora noi non sappiamo McCaffrey come passava il pallone, fortunatamente non l'abbiamo visto, però è facile presumere che avrebbe fatto end off eccetera. Con un quarterback di ruolo potrebbe esserci un po' più di spettacolo, cioè potrebbe essere vista anche come salvaguardia dello spettacolo in campo. A me piace, anche se io poi lo sapete, io mi potrei battere fino alla morte per l'eliminazione degli inattivi, cioè hai 53 giocatori a lotta, sono tutti quanti attivi per la partita, cazzo, cioè, quella degli inattivi io non la capirò mai questa cosa.
Sono ragazzi. Allora, ultimo con l'ultimo bylaw da parte dei Los Angeles Chargers: se una squadra qualificata per i playoff come wild card ha vinto 4 partite in più di una vincitrice di division che ha un record inferiore a 500, avrà diritto ad una posizione nei playoff più alta rispetto a quest'ultima. In poche parole,
Non mi piace perché è inutilmente complicata, bastava dire si va per record e fine.
Sì, come l'NBA, cioè.
Secondo me volevano, non sarebbe,
volevano salvare capre cavoli, ma
per record non sarebbe mai passata. e così sistemi il caso limite dell'anno scorso con i Dallas Cowboys e i Tampa Bay Buccaneers.
Quattro partite sono tante.
Quattro partite sono
però
tante,
Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers, quattro partite. E Tampa sotto.
Sì, ma è un caso limite, cioè fissi un caso limite che succede una volta ogni tanto.
Forse per questo ha più possibilità di passare che non... una, che avrebbe, una come quella che hai detto te, cioè record assoluto, punto e basta. Va bene, dai, queste sono le proposte, poi le troverete nei prossimi giorni su Addol Magazine. Allora, minchia, un'ora e cinque, scusate la volgarità, devo ancora fare Ask Disturbo, non ce la possiamo fare, stare nei tre quarti d'ora e quindi sigla.
Ma ascolta, se c'è il tampering, cioè sarà mica colpa nostra.
Hai ragione anche te, va, andiamo di sigla, va.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Ma poi ci sono anche domande toste. Dario Bollini: volevo chiedere la vostra opinione sul ruolo degli agenti e il loro rapporto con le proprietà delle franchigie. Nemici o alleati in nome del guadagno di tutti? La scelta di Lamar Jackson di non avere un agente può essere vista come una minaccia per il sistema NFL?
Stiamo aspettando te, eh.
Sto pensando a una risposta intelligente. Allora, Dario, sì, può essere vista come una minaccia, però ti pongo una domanda. La situazione in cui si è posto Lamar Jackson, chi sta danneggiando più di tutti? Lamar Jackson e i Baltimore Ravens. Sistema NFL no, perché i quarterback continuano ad essere pagati, giusto ieri il Jimmy G ha preso quasi 25 milioni all'anno, che sono anche pochini comunque, però no, non credo che mini sistema NFL. Devi sicuramente essere in grado di contrattare da solo. Per esempio Bobby Wagner l'anno scorso senza gente si è portato a casa un bellissimo contratto dai Rams e quest'anno l'hanno già scaricato, perché comunque è un bel contratto per un linebacker della sua età. Dipende chi sei, dipende quali sono i tuoi interessi, la tua formazione e anche la tua autoconsapevolezza, perché se sei un giocatore dotato di quella roba chiamata realismo puoi fare belli affari e in un certo senso mettere in crisi il sistema NFL, perché comunque l'NFL come ogni lega ha paura di giocatori che detengono sempre più potere, però non so quanti sinceramente abbiano i mezzi, neanche cognitivi, ma proprio, cioè, alla fine contrattare una skill, non so quanti la abbiano, solo quelli possono metterla in crisi, però no, non ricontro un'altra domanda, no, non credo che possa mettere in crisi il sistema NFL.
Due cose. La prima, mi sono indicato gli aggiornamenti della Italia Football League, li facciamo subito dopo Ask Disturbo, quindi non vi preoccupate, ci saranno. Scusate soltanto che proprio mi è saltato quel pezzo di scaletta. Sul discorso
perché
invece,
ti sei sconfortato sull'ora 5.
Sì, no, davvero tanto mi sono sconfortato, guarda. Perché partiamo sempre con vabbè, niente. Per il discorso invece degli agenti, io credo che un giocatore professionista deve avere un agente. Perché il lavoro del giocatore professionista è fare il giocatore e quindi prepararsi a essere giocatore, allenarsi, studiare, fare, disfare, lettera, testamento. E una persona formata e preparata svolge quel lavoro di trattativa non solo con la squadra, quella è una piccola parte, con gli sponsor per esempio. E poi abbiamo un'altra domanda.
E la gestione
dopo.
Dei contratti. La
gestione dei contratti di sponsorizzazione. Quindi, secondo me, non avere un agente da parte di un giocatore professionista di qualsiasi sport è solo un modo di dire: no, ma non mi serve, io sono capace. C'ho mia mamma, Rabiot, e c'ho mio cugino che fa lui, mi fa anche il sito. Mi fa la procuratore il sito? No, ragazzi, anche il sito. Giocatore professionista ha una persona che vogliamo chiamare agente, procuratore, pappone, come volete, che gli cura gli interessi economici, punto. È così, e lui deve pensare a giocare nello sport in cui è bravo a farlo. Quindi questa è la mia
sono d'accordo
la mia idea. Adesso arriva una domanda di Pasquale Parente a cui risponderà Giorgio Prunotto, perché mi spiace, cioè
è lui che ha
Pasquale nel cuore. L'ultima stagione ha segnato una svolta con il ritorno dell'importanza delle corse. Se questo trend dovesse proseguire, è ipotizzabile un rialzo degli stipendi dei running back e dei ruoli difensivi che in questo mercato ha subito un calo come linebacker? Non è un controsenso che gli stipendi di quarterback e uomini della secondaria continuano a salire nonostante la ritrovata importanza delle corse?
Io ho comprato i future sui running back, quindi la risposta è sì, saliranno.
Future comprato.
Saliranno, li abbiamo già presi l'anno scorso a pochissimo, quindi ragazzi, può essere che sia la nuova bolla, quindi stiamo attenti, ma secondo me alla fine abbiamo imparato che quando ci servono un paio di yard, avere quel running back che te lo chiude il down non è malaccio, eh. Poi ovvio che la linea conta tanto. Io sono convinto che sì, saliranno e stanno vedendo, vabbè, ovvio ora hanno sfruttato il tag, gente come Barkley è stata taggata proprio perché c'era, se no avrebbe anche potuto prendere molto di più per il valore del giocatore se resta sano. Di conseguenza, ovvio che cambierà tutto il gioco. I defensive tackle di cui parlavamo prima non è che prendono tanti soldi solo quelli che vanno a mettere pressione al quarterback. Il reader di turno, che io conosco bene, ritengo un fenomeno, non fa tanti sack, ne fa pochissimi, però da solo occupa due spazi e veramente annulla il gioco di corse di un avversario. Quindi sì, è un meccanismo che ciclicamente tenderà ad avere alti e bassi e risalirà, riscenderà poi un pochino il ruolo dei wide receiver e così via, secondo me è ciclico.
Ottimo.
I servitori sono già scesi comunque quest'anno, perché stiamo vedendo contratti come quelli di Kirk, di Lazard e Myers, 11 milioni all'anno. L'anno scorso Kirk ben di più, quest'anno sono cifre ragionevoli, perciò sta già, secondo me si è già dimensionato.
Ti do un consiglio: domani alle ore 18 italiane si sintonizzi sul Pat McAfee Show, perché ci sarà ospite Aaron Rodgers. Ci sarà Aaron
live. Il Twitter è impazzito chiedendosi cosa succederà.
Che mediocrità esistenziale devi fare, cioè devi avere per fare dei decision a 40 anni.
Ma è vero che Pat McAfee,
ma tu sei il biografo ufficiale e quindi devi
sintonizzare. Non lo so più. Mattia, ma la maglia la 12 di Namath è ritirata dai Jets o?
Sì, mi sa che aveva detto che gli rendeva disponibile
e la dava. Ah, ok.
Cioè, fantastico.
Vabbè, allora, Barn Identity, Dicker the Kicker, secondo voi sarà starter per i Chargers? Allora, calma, io ringrazio...
Diamo un contesto.
No, io ringrazio il nostro ascoltatore, perché io non conoscevo, lo ammetto, la storia di Cameron Dicker, kicker... che ha fatto l'università a Texas nel 2022, era undrafted, è andato nella practice squad dei Rams, nel 2022 è andato nella practice squad dei Ravens, nel 2022 l'hanno preso i Philadelphia Eagles, l'hanno preso inizio ottobre, questo è entrato in campo, ha segnato due field goal e esattamente due settimane dopo lo hanno rilasciato. E adesso è stato preso dai Los Angeles Chargers. No, sì, è stato preso nella practice squad dei Chargers e nel wild card ha segnato i 3 extra point. Questo è il mio nuovo idolo, ragazzi. Però chi lo sa se resisterà o meno alla pazzia del mondo NFL, caro amico Born Identity. Noi tifiamo Digger the Kicker. Si è chiaro?
Ah, sì.
Domanda di Mig, per la quale molto interessante, per la quale ho studiato mentre gli altri parlavano, così devo darti una risposta. Quanto guadagna in sponsorizzazione un giocatore NFL? Magari con qualche esempio per capire status e bacino di utenza. Allora, così complessa la risposta, Mig, non te la riusciamo a dare, perché andrebbe studiato. Ti posso dire questo, che
anche non sempre le cifre di quei contratti vengono rese note.
Ho trovato qualche articolo in giro, li ho confrontati. Ti posso dire che nel 2022 Aaron Rodgers ha portato a casa 11 milioni in sponsorizzazioni, Russell Wilson 12, Dak Prescott 13, Patrick Mahomes 22 milioni e il signor Tom Brady 45 milioni in sponsorizzazioni. Ripeto, 45 milioni.
Rodgers da State Farm ne pigliava 3 circa l'anno.
Nel 2021 ne prendeva 2 Rodgers, perché ho trovato un altro articolo per avere qualche informazione in più. Ne prendeva 2 da State Farm, 9 in totale Rodgers tra Adidas, Bosi, Panini, si dirà così, Previa Alter.
Ah, si dice così?
Panini.
Panini.
Sì, Panini. Ah. Quindi questo sono le cifre.
No, sandwich. Sandwiches.
No, Panini, perché è italiano. Queste sono le cifre che girano. Per esempio, un JJ Watt a 7 milioni. Insomma, queste sono le cifre che girano per i top player. Dico solo questo, Peyton Manning fa ancora qualcosa come 15 milioni l'anno di sponsorizzazione. Peyton Manning, che ha finito di giocare ormai 20 anni fa. Odell Beckham Junior, però, non senior, nel 2021 aveva 29 milioni di 26 milioni, scusami, di sponsorizzazioni. Non male. Queste sono le cifre che girano nella Lega. Ok. Allora, chiedo scusa, finite le domande, velocemente, ritorno un attimo sull'EFL, mi scuso perché ci tengo veramente a questo spazio dedicato alla massima lega di football italiano. EFL sta per Italian Football League, che è il campionato di prima divisione, la Serie A di FILAF. Settimana scorsa si è disputato la seconda settimana di gioco con questi risultati. Mastini Verona, Rhinos Milano 6-30, Frogs Legnano, Dolphins Ancona 6-40, Stainless Steels, Warriors Emilia, Dax Lazio 21-31, 3 vittorie fuori casa. La vittoria di Dax, la partita tra Warriors e Dax è stata la più bella, perché i Warriors sono partiti secchi subito sul 14-0, ma i Dax hanno arrivato nel secondo tempo portandosi in vantaggio e difendendolo. Non c'è stata partita tra Mastini e Rhinos subito avanti, i Mastini hanno segnato il touchdown della bandiera, come si suol dire, solo nel finale. Più combattuta nel primo tempo la partita tra Frogs e Dolphins, che era quella a cui eravamo presenti, su cui trovate il nostro Instagram qualche foto. Beh, le storie ormai non le vedete più, ma abbiamo rimasta qualche foto. Primo tempo abbastanza equilibrato, con, credo, se ricordo bene, i Dolphins avanti 14-6 o 20-6. Poi nel secondo tempo sono esplosi, una squadra decisamente più organizzata e più forte, i Dolphins rispetto ai Frogs, che sono esordienti in prima divisione, e la squadra di Legnano non tornava nel massimo campionato da tanti anni, quindi siamo contenti che comunque si siano affacciati e che non abbiano sfigurato. Quindi questo è week 2, ancora presto per tirare le somme, però vi possiamo dire, dopo 2 giornate, aver visto tutte le squadre in campo tranne i Panthers, i Guelfi Firenze ci paiono veramente avere 2 marce in più, se non 3, rispetto agli avversari. Però aspettiamo i Panthers, mancano solo loro, che esordiranno sabato al Vigorelli di Milano alle 18 contro i Rhinos, alle 15 a Firenze Guelfi contro Warriors, alle 20 a Bolzano, perché i Mastini non giocano a Bolzano, Mastini contro Scorpions. Mastini Scorpions è interessante per cominciare un po' a capire anche quali sono i rapporti di forza tra due squadre che hanno perso la prima giornata. Gli Scorpions nettamente con i Guelfi, Mastini come abbiamo detto contro i Rhinos. Rhinos Panthers ci farà capire quali sono le reali misure dei Rhinos e dei loro due americani, che si sono molto ben comportati, quarterback e ricevitore, sabato, e ci farà capire qualcosa di più dei Panthers, che sono molto rinnovati anche con il nuovo head coach. È cambiato un po' il parco americani, qualche cambiamento anche in quello degli italiani. Sono molto curiosi di vederli, probabilmente Adol Magazine sarà a questa partita, adesso vedremo un attimo. E invece Guelfi Warriors, vediamo se Warriors riusciranno a resistere un quarto e all'Armata Guelfi, che ha perso Andrea Firmiani, il quarterback, l'unico quarterback italiano della IFL, per un infortunio al perone che probabilmente lo terrà fuori per un mese o due dalle gare. Quindi tanti auguri ad Andrea. Questo velocemente resoconto della IFL, e poi dopo settimana prossima vedremo di dire qualcosa in più, adesso che cominciano ad esserci anche due partite disputate da molte delle squadre. Con il riassunto del football italiano chiudiamo la quarta puntata dell'off season di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento a Mauro, Mattia, Giorgio e Marco che mi hanno fatto compagnia, a tutti voi che ci ascoltate in diretta e in differita, siete sempre tanti, noi siamo felici. Gli appuntamenti della settimana sono: giovedì ritorna Podcast verso il Draft, settima stagione, e nuova puntata di T-Drive, Prunotto, dedicato alla Free Agency, anche The Drive di Free Agency.
Assolutamente, con Eugenio Casadè e Alessandro Taraschi, insomma, un modo divertente per vedere un po' come costruire una squadra con la Free Agency anche.
Gente sconosciuta a noi. Sabato troverete online Adol Classic. Questo è tutto, ci vediamo settimana prossima. Find a coffee in my heart, on the road again, I'm on the road again. When I'm slow, find a coffee in my heart, on the road again, I'm on the road again. You know the best.